Heglish. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu knowledge.
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
E alle 20:23, con qualche minuto di ritardo, diamo il benvenuto e benvenuti qui a Tabula Rasa, la Radio Onda Rossa. Tabula Rasa è la trasmissione che legge i libri per voi. Io nel frattempo mando un abbraccio al mio socio Vince, che qui oggi mi ha raggiunto qui ai microfoni, che latitava da un po' per diversi motivi qui da Tabula Rasa. Però oggi abbiamo una trasmissione in cui, perché noi abbiamo letto tre libri per chi ci ascolta,
ma due,
no, tre, sono tre collettivi, sono tre.
Tre collettivi, sì. Regione, tre,
sono tre, tre. No, lascia perdere chi ha letto cosa. Uno l'abbiamo letto in molti, no, che è l'ultimo di cui andremo a parlare,
Idiota, che non è appunto riferito a te. Sì, infatti
che, abbiamo... che ci sta pure,
no,
bene,
no, un po' idioti lo siamo tutti, e forse lo spiegheremo nell'ultima tranche della nostra trasmissione. Ma sì, appunto, sono 150 anni dalla scrittura dell'Idiota di Fyodor Dostoevskij, e volevamo un po' discuterne fra di noi, con voi, e, insomma, un libro importante. E poi oggi ci aspettano due libri, sono due libri tra l'altro di periferie, che hanno quasi delle somiglianze, pur essendo, cioè, lo dico pur avendo letto soltanto uno dei due, poi vedremo se effettivamente mi sbaglio oppure no. E sono il Feudo di David Lopez.
Lui, avendo se non sbaglio un nonno asturiano, credo che sia Lopez. Anche se in francese, anche se in Francia sarà Lopez, ovviamente, Lopez. No? David Lopez, chiamiamolo così, il Feudo. E poi
tutti sono un numero di Claudio Martello.
E infine, come vi abbiamo già detto, andremo poi.
Ho detto Martello, in realtà è metallo.
È metallo, è un martello. Con cui andremo invece poi, chiuderemo con i 150 anni dalla pubblicazione dell'Idiota di Fyodor Dostoevskij.
Feel sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
E diamo il buonasera e il benvenuto a Giulio Sanseverino, che è uno dei due traduttori di Il Feudo. E così già, Giulio, dandoti il benvenuto, casomai ci puoi chiarire la pronuncia esatta del cognome dell'autore, se è un David Lopez, Lopez, insomma, benvenuto Lopez. Intanto.
Lopez, la pronuncia corretta è Lopez, buonasera, grazie dell'invito. Sì, ha posto problemi a molti in realtà questa pronuncia, perché sembra un po' spagnolo e invece Lopez. alla francese.
Sì, tra l'altro appunto l'autore che ha delle, un nonno, se non sbaglio, appunto asturiano. Allora cominciamo a parlare di questo libro, che è un libro che in Francia un paio d'anni fa, quando è stato pubblicato, è diventato un po' un caso letterario. Io l'ho letto in questi giorni, l'ho trovato molto gradevole. Mi sorprende sempre quando un libro, cioè in questi casi letterari, no, perché poi cerco sempre un appiglio perché è un caso letterario, però è un libro che Lopez, in originale Fief è il titolo del libro, appunto in Francia ha avuto una buonissima eco, e che va a raccontare, attraverso la voce del protagonista, va a raccontare la storia, il microcosmo di alcuni ragazzi. Qui non parliamo neanche di banlieue, parliamo proprio di quei territori che stanno tra la campagna francese e le città. In questo caso io mi sono un po' documentato, io credo che lui parli del luogo da dove proviene, che è una cittadina abbastanza distante da Parigi, ma non così lontana da renderla irraggiungibile, non così lontana da essere in campagna. In Francia, se non sbaglio, la chiamano tipo periurbana, una roba del genere.
Sì, usano questo termine periurbano, anche se mi diceva Davide che a lui non piace molto, perché non gli sembra che rispecchi il tipo di indeterminatezza che lui voleva rappresentare. Cioè lui dice che appunto sì, è un periurbano, nel senso che è a metà tra la campagna, l'inizio della campagna e la fine della periferia, però ciò che a lui interessava rappresentare con questo intermezzo, diciamo, geografico, non è tanto una questione di luogo, ma di identità. Esatto. Quindi periurbano gli sembra che non vada bene, perché sembra quasi una missione nel non riuscire a descrivere, appunto a dare un aggettivo, un nome a questo tipo di identità, che invece lui trova nel nome stesso feudo, che appunto è un feudo non tanto geografico, ma fatto di lingua, di abitudini, di presenza, con presenza di questi personaggi che sono tutti, ruotano tutti intorno al protagonista, che è anche il narratore Jonas. E vivono appunto, come dicevi, in questo microcosmo chiuso, è chiuso perché non vogliono, diciamo, rischiare, aprendosi al di fuori della loro cerchia, il fallimento in nessun modo. Quindi non investono, soprattutto Jonas stesso, non investe nulla, né energie, né impegno, né tempo, ma si fa un po' trascinare dagli eventi, dagli altri, e quindi rimane appunto non tanto a crogiolarsi in questo suo microcosmo, ma protetto. È una forma di protezione, secondo me è molto è originale, non tanto perché, e non solo perché parla di zone che magari non sono molto conosciute, non è la periferia stereotipata, diciamo, della rappresentazione letterale che a volte viene fuori in alcuni romanzi, ma è proprio vissuta dall'interno. Cioè una cosa che David stesso dice della sua scrittura è che lui non scrive sulla periferia, sul periurbano, ma scrive dentro, in mezzo alle cose. Quindi secondo me questa è la grande forza del libro.
Allora, secondo me la grande forza del libro non sta tanto nella storia, perché poi è una storia abbastanza semplice, perché qualcuno potrà dire ma non succede niente. No, è uno spaccato di vita vissuta di alcuni ragazzi. No, non deve per forza succedere qualcosa di tragico. Io ci ho trovato delle cose, anche sarà che non vengo da un territorio simile, assolutamente, sono nato e cresciuto nella periferia di questa città, però ci ho ritrovato alcune corrispondenze riguardo lo stare in periferia, riguardo il feudo, no? Quindi il tuo quartiere, in questo caso la loro cittadina, la tua cerchia di amici, diventa il tuo microcosmo che ti crea sia un'identità, quindi appartenenza, e neanche ti interessa troppo poi andarti a confrontare con qualcosa di diverso dal tuo circolo. E ci sono tutta una serie di dinamiche che nel romanzo mi hanno divertito, perché le ho riconosciute, molto maschili, i protagonisti sono tutti quanti maschi, giovani, molto maschili, no? Il prendersi, passare il tempo prendendosi in giro, oppure no, certe complicità attraverso in momenti seri in cui ci si ritrova a ridere. Ci ho trovato delle cose che conosco e che mi hanno in qualche modo preso qualche così simpatico questo romanzo, però ci ho trovato anche molto di cose che sono proprio di dinamiche che sono assolutamente reali, che come le ho vissute io le hanno vissute migliaia di altre persone cresciute in territori non centrali, ecco, mettiamola così.
Sì, tra l'altro, per esempio, una cosa che viene molto fuori, come dicevi tu, è che sono comportamenti o frasi anche che secondo me più o meno chiunque insomma della nostra generazione, anche più giovane, ritrova oggi. Per esempio, c'è un personaggio che è X, che ripete sempre che deve cambiare vita, vuole andare via perché più o meno fa tutto schifo e non ne può più, e Jonas stesso si accorge man mano che lui lo dice sempre, ma non fa mai nulla innanzitutto per uscire appunto dalla sua situazione, e poi non vuole che siano gli altri a dirlo. Quindi secondo me è molto interessante vedere a quel punto quanto siano le pressioni dall'esterno, diciamo, le aspettative sociali del voler cambiare vita, per esempio, che parlano tramite X, o sia davvero lui che pensa queste cose. E io lo noto molto, essendo io sono di Palermo, poi mi sono trasferito a Torino, adesso sono a Trento, quindi mi sono spostato tanto e vedo in tanti ragazzi della mia età il quasi un obbligo potenziale di dover riuscire, di dover trovare, diciamo, il successo andando via. Per alcuni ovviamente è doloroso e ci si oppone, per altri sembra quasi che partano già con l'idea che comunque se sei andato via se hai avuto successo, ce l'hai fatta. E questo nel romanzo viene molto fuori, perché per esempio c'è anche il personaggio di Lawis, che è l'unico, che poi in italiano è diventato Truc, ma per motivi che sarebbero troppo lunghi di spiegare. E lui è, diciamo, è l'unico personaggio che è un po' a metà, un po' fuori dal fief, da questo feudo, ma allo stesso tempo è ancora dentro perché ne faceva parte da quando erano più piccoli, è quello che ha studiato di più, che è arrivato all'università, e lui stesso in realtà rappresenta ciò che forse anche gli altri avrebbero voluto ottenere, per esempio Jonas tramite la boxe, perché lui è un pugile anche abbastanza talentuoso, ma che per mancanza di voglia di adattarsi a queste aspettative sociali in realtà non viene mantenuto, quindi non cambia mai nulla, ed è per questo secondo me che non succede sostanzialmente nulla nel romanzo. Si potrebbe trovare come pretesti narrativi per esempio la rivincita sul suo avversario più grande, che è Tabashi, il pugile che sconfigge Jonas all'inizio del romanzo, oppure in qualche modo la storia, diciamo, d'amore, anche se non è proprio amore, con Vandate, l'unico personaggio femminile. Ma secondo me quello che viene fuori in realtà da queste scene di vita è proprio la condizione in cui loro vivono, e viene bene, viene fuori bene senza stereotipi. È questo che mi è piaciuto tanto nel tradurre, ed era anche molto difficile rendere il tutto senza caricaturare un po', sai, le parlate a un giovane, sì, le espressioni di complicità. Cioè è veramente difficile trovare qualcosa che sia abbastanza ampio per tutti, perché tra l'altro in Italia abbiamo il problema che molte delle parlate così, diciamo, di periferia vengono assorbite da regionalismi e dai dialetti, cosa che non può essere utilizzata a livello editoriale, perché serve una lingua che sia, diciamo, che copra tutta l'Italia da nord a sud, e allo stesso tempo è stato difficile non appunto appiattire il linguaggio, da un lato non appiattirlo, da un lato non renderlo troppo macchiettistico, però insomma non so se ho risposto alla tua domanda, forse sto divagando troppo.
No, vai, no, perché proprio sulla lettura invece, cioè, scusa, sulla scrittura volevo tornare, no, perché tu ne hai curato la traduzione e non da solo, no, insieme
con Maria Di Leo.
Esatto, e quello che invece mi ha proprio incuriosito, perché il libro poi secondo me dove funziona, che ha una scrittura secondo me buona, in questo siete state brava e bravo, no, nel riuscire poi a, non l'ho letto in originale, però a dare un po' il senso della scrittura dell'autore, anche, no, questa scrittura molto scorrevole, non ci sono virgolette sui dialoghi, scorre tutto come se fosse un flusso della voce narrante, appunto, che è Jonas. Quindi quanto sì. È stato complicato, se è stato complicato poi riuscire a rirappresentare questo mondo anche attraverso la scrittura, che poi appunto secondo me è una delle cose che aggiunge un po' di pepe a questo romanzo?
Beh, è stato molto complicato e soprattutto andava fatto un lavoro delicato appunto per non rompere questo flusso, anche perché non si vede tanto, perché l'aspetto che è più, come dire, più evidente, che sembra quello più messo in avanti, è questo parlato giovane, ma in realtà ci sono tanti tipi di scrittura all'interno di Chef, che diciamo in generale potremmo dire una narrazione abbastanza standard in tono familiare, all'interno della quale si trovano tantissimi termini tecnici, per esempio, e tecnici non soltanto in senso stretto di come dire tecnicismi, ma per esempio per il linguaggio delle droghe, del fumare, abbiamo trovato un sacco di difficoltà nel cercare equivalenti, perché scoprendo tra l'altro che in italiano, a livello anche di sinonimia su indicare appunto le canne o il fumo, l'erba, tutto questo, c'è molta meno ricchezza lessicale, per esempio, ma anche per quanto riguarda il pugilato andavano ricercati termini esatti perché chi magari appunto conosce bene il pugilato ritrovasse l'esperienza di un pugile che lo fa ogni giorno nella sua vita. Quindi non volevamo che passasse un'immagine improvvisata anche della ricerca dello scrittore, perché in realtà lui non crea artificialmente questo linguaggio, ma è anche un po' il suo, perché il libro è parzialmente autobiografico. Lui, David Lopez, era un pugile, quindi sono termini che mastica giornalmente, e tutto questo doveva passare in maniera senza troppi intoppi. E dall'altro lato la parte difficile anche era ritrovare un linguaggio giovane che appunto fosse vero per tutti in Italia, perché mentre in Francia esiste sostanzialmente un linguaggio abbastanza, magari non ovunque, ma abbastanza diffuso in tutta la Francia, lo chiamano parler jeune, in Italia abbiamo il problema delle varie parlate giovanili, magari legate più alle regioni, quindi penso all'area milanese, all'area romana, certo, soprattutto, che è molto in vista grazie al mondo dello spettacolo, alla TV, alle pubblicità, ai comici, per esempio. Quindi il problema lì era andare a ripescare una serie di termini che potessero funzionare per tutti e che non fossero né troppo recenti, perché rischiano di passare di moda presto e quindi non essere più veri, non rappresentare più nulla, né neanche potevano essere utilizzati termini o espressioni di una decina d'anni fa, semplicemente perché non sarebbe stato più immortalare un'immagine vera di oggi, anche se il romanzo di 2 anni fa, quindi molto recente. Quindi abbiamo cercato, per esempio, in questo caso di prendere quei termini che hanno passato la prova del tempo, termini giovani che fra l'altro non sapevamo bene dove cercare, perché non esiste un dizionario del parlato giovanile, esistono magari delle schede compilate un po' amatorialmente su internet che si possono trovare, ma non è così facile, non è come aprire un dizionario e dire questo significa questo, siamo questa parola. Quindi abbiamo dovuto lavorare tanto di montaggio dei registri di lingua, quindi rendere la lingua un po' sporca, un po' grammaticalmente corretta, perché su questo lui è molto preciso, ma di registro basso, quindi farla somigliare molto a un parlato scritto, e inserire qui e là queste equivalenze un po' regionali che abbiamo cercato di ricostruire. E sulle quali fra l'altro io e Marina abbiamo discusso molto, perché per esempio penso a una parola come sciallo, che esiste, nel romanzo, ma ne abbiamo discusso tantissimo, perché ormai credo che sia comprensibile per tutti, ma appunto viene da qui, dalla zona di Roma, e non è detto che fra 20 anni sia ancora utilizzato con la stessa accezione, per esempio. Quindi su questo ci siamo confrontati a lungo, e spesso anche per una sola frase ci sono stati mesi di riflessioni, e alla fine abbiamo dovuto tirare le somme, insomma, e questo è il risultato.
Poi tra l'altro i francesi, soprattutto chi vive in banlieue, usano il Verlan, no? Che è questa parlata in cui fondamentalmente scambiano le sillabe delle parole, no? Quindi le vanno a invertire, che è un po' un modo divertente, no, per parlare, che non è proprio non attinge al dialetto, ovviamente, no? Attinge a un codice linguistico, in questo caso, no, appunto per non farsi, tra virgolette, per non farsi così
capire dagli altri o dalle altre quello che è, soprattutto poi dalle autorità o dalle forze dell'ordine. C'è un passaggio che a me, secondo me, che c'entra molto, io ho trovato che mi è piaciuto molto, perché c'entra molto essere adolescenti o giovani in periferia, stare buttati su un muretto o fuori a un bar o dove con chiunque, cioè, o dove ci si aggrega, no? Perché poi sono diverse le forme di aggregazione. Che dice: la noia richiede gestione, si costruisce, si stimola, ci vuole un certo senso della misura. Il rimedio lo abbiamo trovato, ci divertiamo ad appallarci, disinneschiamo. Capita di sentirci frustrati, ma l'essenziale per noi resta al nostro posto, perché qua dove siamo non rischiamo di cadere. Tanto che c'è un passaggio, allora a me questo libro, te lo dico, sarò pure abbastanza banale, no? Però per alcuni passaggi mi ha ricordato ovviamente L'Odio, soprattutto quando loro si ritrovano ad andare in città, mi è sembrato, no, le stesse scene di quando poi loro vanno dentro Parigi, no, nell'Odio. In questo ci ho trovato una somiglianza, e nell'Odio ci ho trovato la stessa somiglianza, che tolto il finale tragico che era L'Odio, che penso che hanno visto quasi tutti chi ci ascolta, però non lo andiamo a spoilerare, in questo caso Lopez non ha bisogno di mettere il finale tragico, eccetera eccetera, però ci ho trovato delle similitudini, e quella parte là non l'ho trovata né copiata né altro, no, però ci ho trovato di nuovo il confronto di chi vive lontano dal centro ad andare nel centro città. Poi quando noi da adolescenti ragazzini andavamo a Via del Corso, che ci sembrava essere al circo, e stavamo un'ora di autobus, è la stessa cosa, sì. No? 30 anni fa, no, 20 anni, 30, 35 anni fa. E quindi no, in sì, questo lui, vai, scusami.
No, pensavo appunto a questo passaggio che hai letto, che sembra un caso, ma è quello che ho usato più spesso quando è capitato appunto di presentare un po' la traduzione del romanzo. È uno di quelli che cito di più, perché secondo me racchiude l'essenza del romanzo, ed è vero, questo parallelismo che fai credo che sia immediato in chi ha visto La Haine di Kassovitz, cioè che ritrova un ambiente, un certo modo di parlare, probabilmente sì, c'è anche una volontà diversa di guardare le cose nel film, però c'è tanto questa gestione della noia di cui parla Lopez, che diventa gestione della noia per non rischiare di cadere, come dice alla fine, cioè è appunto questo voler restare tra simili per essere protetti e non fare nulla che possa distruggere questo equilibrio, anche se in realtà a ben guardare sono cioè una questione veramente di noia continua, come dicevi prima, loro passano il tempo sostanzialmente a insultarsi, a fumare, bere, sì, ma non fare nulla, e io credo che guardandoci attraverso quegli occhi, cosa che si riesce a fare leggendo tramite le parole di Jonas, molto spesso si possono trovare nel libro, come era per esempio nel film di Kassovitz, delle scene in cui, che abbiamo vissuto anche noi magari in una condizione diversa, in un ambiente diverso, però di paralisi dovuta al fatto che un passo di troppo rischia di farti cadere, impegnarsi in qualcosa significa rischiare il fallimento, e quindi rappresenta una paura, una passività alle cose che credo sia molto moderna, purtroppo molto, diciamo, dovuta anche alle circostanze anche in Italia, per quanto sia un paese diverso, però si ritrova molto anche qui.
Giulio, guarda, noi di solito chiudiamo con una domanda tipica, cioè qual è il libro che consigli, ma a te non la facciamo, perché adesso ti devo fare invece una domanda a sorpresa prima di chiudere, che forse stupirà il mio socio. Ma tu fai il calciatore?
Com'è, scusa?
Tu fai il calciatore?
No, ma so che c'è un mio...
È incredibile, perché ci sta un palermitano che vive adesso a Trento, insieme a Giulio Sanseverino, e speravo in questa bellissima combinazione che tu, mediano del Trento, fossi anche un abile traduttore letterario. Insomma,
sì,
è distrutto...
stato fantastico, ma purtroppo no, vi devo chiudere. No, so che sì, che esiste questo ragazzo, perché è da almeno 10 anni che gioca, ed è di Palermo, tra
l'altro. Ed è di Palermo, appunto, per questo sto andando a vedere Giulio Sanseverino, ho detto, dai, incredibile, il mio socio sarà felicissimo di questa...
abbastanza insolito.
Niente, sì, mi dice Giulio, allora hai perso questa grande occasione.
Senti, e neanche sei pugile, quindi.
No, neanche pugile, no, il massimo che faccio di sport al momento è la palestra, ma no.
No, tra l'altro è anche interessante, secondo me, chi invece frequenta le palestre, soprattutto quelle di box o sport da combattimento, secondo me ci ritrova un sacco di roba che invece descrive molto bene Lopez. Grazie Giulio, prezioso.
Grazie a voi.
Un abbraccio.
Alla prossima. Ah, tra l'altro diciamolo, mentre salutiamo Giulio, che domani David Lopez sarà presente a PLPL, più libri più libri, domani mattina alle 11:30, se non sbaglio.
No, è un po' difficile per andarci. Grazie, un abbraccio, a presto.
Grazie,
ciao ciao.
A voi, buona serata.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
E noi alle 20:50 ci stiamo preparando per il secondo ospite.
Eccoci, diamo il benvenuto, il buonasera a Claudio Metallo. Claudio, guarda, mi devo scusare perché tu hai un nome che è il tipico refuso da radio, cioè è ovvio che ti chiamano tutti Claudio Martello.
Buonasera a tutti e a tutti, sì, capita sempre. Ecco, mi chiamano Claudio Martello, eccetera, ma c'è anche di peggio, diciamo. Quindi.
Ah sì, tipo, a suo punto ce lo dici, qual è il peggio?
Cioè, tipo, però sarebbe peggio merdallo, cose del genere.
Raffinatissimi. Ho capito. Senti Claudio, allora prima di te abbiamo intervistato Giulio Sanseverino, che è uno dei due traduttori del libro di David Lopez, Il Feudo, e io in maniera assolutamente arbitraria mi ho detto: secondo me i due libri si parlano un poco. In realtà i due libri non si parlano per niente, capisco, perché Lopez l'ha letto il mio socio, io invece ho letto te, e mentre il libro di David Lopez è un libro di atmosfere, luoghi, situazioni, ma immobile, il tuo invece è un libro di atmosfera, luoghi, situazioni, ma incredibilmente dinamico. Siccome un libro con tante evoluzioni narrative, ti va di raccontarlo tu in modo che non lo rovino io con degli spoiler che forse a te non va di fare? Di cosa parla? Tutti sono un numero.
Tutti sono un numero parla di questo mago televisivo, è ambientato a Napoli alla fine degli anni 70, che decide di provare la scalata nel mondo dell'edilizia, cioè vuole diventare un costruttore edile a raffino. Come riesce ad essere a raffino truffaldino nel campo della magia televisiva, vuole riuscire a diventarlo anche nel campo delle costruzioni. Proprio rapidissimo, guarda.
Sei stato molto rapido, effettivamente, la descrizione. Quello che mi sento di aggiungere è che quando si comincia a leggere Tutti sono un numero, si ha l'impressione che Claudio Metal ci conduca verso una direzione. Inizialmente pensiamo che la direzione sia quella di una torbida tresca con una donna sposata che sembra commissionare un omicidio. Poi capiamo che non è quella la direzione. C'è una scena estremamente comica durante la quale il protagonista, che è Mimmo Tarsitano, scivolando su una in un ristorante dopo essere andato al bagno totalmente ubriaco, anche per pippato.
Non spoilerare troppo.
No, dai, questo lo devo raccontare, quando lui casca tipo sul cameriere, salvando la vita al boss, al malavitoso di turno, che quindi decide che diventi in quel momento suo fratello. Quindi c'è un rapporto di affiliazione a fratellamento dovuta a una scivolata su una, non so cos'era, un'insalata di cozze, una impepata di cozze,
sì,
una roba simile.
Insalata di mare.
Quindi e se il paragone che abbiamo fatto con David Lopez era la N di Kassovitz, forse questo tipo di screwball hollywoodiano invece a me mi ha ricordato alcuni passaggi, e qua vedrò il mio socio che secondo me si illuminerà un po', di Lansdale. Cioè c'è qualcosa in Claudio Metallo che ricorda un po' queste atmosfere di Lansdale. Probabilmente appunto il nostro Mimmo Tarsitano non ha la forza dei due grandi protagonisti di Lansdale, però l'insieme di gag è veramente esilarante. Però siccome Claudio tu vieni da un altro mestiere, cioè vieni anche dal documentario, mi sono chiesto quanto di queste decine di episodi che racconti sono tratte appunto da episodi che tu hai ascoltato, ripreso, ricercato e poi eventualmente modificato per renderli letteratura comica.
Allora guarda, io l'idea iniziale, intanto grazie per avermi parlato a Lesdale anche così di passaggio, però in realtà la mia intenzione quando ho scritto questo romanzo era di raccontare una parte di storia che a me interessava moltissimo, che è quella dell'Italia negli anni 70, prima dell'inizio degli anni 80, che è la grande ondata della speculazione edilizia che si è abbattuta sulle coste campane e anche in Calabria, no? Dopo l'approvazione degli statuti regionali negli anni 70 e con le leggi sulla ricezione turistica. E quindi mi interessava raccontare quell'aspetto lì, no, della storia, e poi attorno ci volevo costruire una serie di gag, se lo vogliamo chiamare così, per alleggerire il tutto, per non fare un romanzo pesante, perché insomma un pochino nella mia indole, anche perché poi l'argomento sennò sarebbe abbastanza bello pesante, perché appunto cioè, tutto questo periodo della storia italiana secondo me è legatissimo a quello che poi ci succederà dopo, no? A noi che siamo nati inizio anni 80, eccetera.
Non dire perché così in questa fatto sede, perché c'è gente un po' più vecchia qua dentro,
sì,
comunque.
Cioè che è nato inizio anni 70, quindi.
Vabbè, anche chi è nato all'inizio degli anni 70 ha subito poi, no, in parte quello che è stata l'evoluzione dell'economia di questo paese, no? Però immaginiamo che i grandi protagonisti delle speculazioni, ad esempio mi viene in mente l'ICLA, che era un'azienda cosiddetta chiappa appalti, che era legata alla famiglia Pomicino, o i Di Lorenzo, che poi è stato segretario del Partito Liberale, poi Micino è stato ministro del bilancio per un sacco di anni, cioè sono le persone che hanno tenuto in mano il paese. Lo stesso Craxi, per il suo PSI, veniva a cercare i voti in Campania, in particolare epica, no? Il racconto della sua discesa da Roma in macchina ad agosto con un caldo fottuto per andare a parlare con il fratello di Bardellino, uno dei capi del nascente clan cosiddetto dei Casalesi, per convincerlo a non candidarsi come deputato col Partito Socialista. Lui era già sindaco di San Cipriano d'Alerta, che è un piccolo comune del Casertano. E tutte queste vicende sono abbastanza pesanti, dure, io la volevo raccontare in una chiave ironica. E in più ti rispondo pure all'altra domanda: sì, c'è tantissima roba che io ho incontrato sia lavorando come documentarista, rispetto moltissimo a tutto questo aspetto della speculazione, ma anche di alcuni personaggi che puoi incontrare. Io vivo a Napoli, vivendo a Napoli incontro un sacco di gente anche personale che ha delle storie incredibili da raccontare. O per rispetto della privacy non le posso raccontare per radio, però
le racconti sul libro.
Le racconto sul libro, ma cambio nomi, cambio un po' tutto, e quindi non è non vado, ho anche chiesto, non vado a ledere la loro privacy.
Vabbè, diciamo che ti salvi perché non fai quella maledetta autofiction della quale sono ammalati molti autori recentemente.
No, quella no, io diciamo il romanzo è completamente di finzione, cioè sono solamente alcuni personaggi secondari che ci ho infilato, ma sono più che altro personaggi che fanno ridere, anche delle, una serie di tipologie di battute, anche perché io sono appassionato diciamo del cinema italiano degli anni 70, anche dei film con Mario Mero, non lo so, scusatemi, è un mio problema, però mi è sempre piaciuto quel tipo di cinema. Infatti anche tutta la prima parte del romanzo che tu raccontavi, che è legata a questa storia d'amore torbida eccetera, di fatto deriva, è quasi una rielaborazione della sceneggiata napoletana. Particolare, se mi dovesse venire in mente uno, mi viene in mente Guapparia di Mario Mero, là dove c'è tutta la storia di Margherita Lanfrascata, eccetera, eccetera. Non vi accenno il tema perché non sono un po' stonato, però.
Ti ringraziamo per questa autocensura. Una cosa che invece ti chiederei ancora è se effettivamente ci sono delle persone che riscritto, le cui vicende è riscritto, c'è però mi sembra che ci sia anche un grande Leviatano che forse aleggia dietro alcune pagine di Tutti sono un numero, perché tu parli di edilizia, però c'è anche una forte combinazione, sì, col potere della televisione e di un certo tipo di televisione spazzatura, sì. Quindi siamo nel 77, se penso che appunto Silvio compra Arcore, la Villa Arcore nel 70 e incomincia le speculazioni edilizie, immagino che ci sia anche un riferimento a quella che è stata l'epopea berlusconiana.
Ma guarda, più che proprio Berlusconi in sé, in generale alle televisioni private, alla nascita delle televisioni private, perché molto di quello che è successo, tutto quello che noi viviamo adesso, insomma, è legato a tutta la spazzatura che ci siamo sorbiti nelle televisioni commerciali, che poi hanno contagiato pure quelle pubbliche, eccetera, e nascono comunque in quel periodo. Già all'epoca a Napoli molte televisioni erano utilizzate da partiti politici o da amministratori per veicolare determinati messaggi. Mi viene in mente Lauro. Non ti faccio i nomi dei canali televisivi, che alcuni ci sono ancora e mi denunciano, come già non vorrei avere altre cause appresso. C'è questo. E poi l'altra cosa sicuramente che nelle televisioni locali nasce gran parte, soprattutto nel napoletano, ma anche in Calabria, il legame tra il pensare che deregolamentare la costruzione sulle coste, la costruzione dei grandi villaggi turistici come il villaggio Coppola a Castel Volturno, o i villaggi turistici, mi viene in mente la Macchia, che è nella zona di Nocera Terinese in Calabria. Molte televisioni private, molte televisioni locali hanno puntato tantissimo su questa cosa, rincoglionendoci, dicendoci: ah, la grande industria nel sud se ne sta andando, perché il periodo delle grandi dismissioni, dalla Cirio alla stessa Exit al Sider di Bagnoli, l'industria se ne sta andando, adesso potete riconvertirvi da lavoratori dell'edilizia, no? Cioè su questo c'è proprio lavoro, sono andato anche a recuperare delle trasmissioni dell'epoca. E in più l'altro aspetto che mi interessava rispetto alla TV e che ho cercato di inserire nel romanzo, anche se poi di fatto in maniera marginale, è che gran parte della televisione privata ha fondato le sue fortune sullo sfruttamento del corpo della donna, ed è per questo pure che ci sono due personaggi, due donne diciamo forti tra virgolette all'interno del racconto, no? Che mi servivano anche per una questione narrativa, però le ho volute inserire anche ragionando su questo.
Oltretutto anche la vicenda delle donne degli anni 70 vengono riprese in maniera abbastanza chiara a metà del romanzo. A un certo punto tu dici, ma fai dire a Mimmo Tarsitano, ma è quella la chiave di tutto, i boss muoiono, finiscono in galera, le femmine si stanno prendendo tutto, aborto, divorzio e pure il potere. Quindi l'inserimento fra i due grandi cambiamenti sociali degli anni 70, l'interruzione LGV, l'interruzione volontaria di gravidanza e il potere riferendo sul divorzio, e incominci anche a far trapelare quella che era una prospettiva abbastanza sconosciuta invece nella malavita, nello sviluppo della malavita degli anni 50, e invece che incomincia a prendere via gli anni 70, dove effettivamente anche il ruolo femminile all'interno delle gestioni delle cosche malavitose sembra avere una nuova dimensione, un nuovo spazio.
Sì, quello è assolutamente così, ci sono tantissimi esempi. Ce n'è uno, ma a me sono tantissime storie legate a come le donne hanno preso in mano determinate famiglie, le hanno mantenute, le hanno continuate a fare andare avanti, insomma, anche quando mariti, fratelli erano stati arrestati. Poi da un certo punto di vista mi fa piacere di più citarti magari le donne che si sono, anche se cioè le donne che si sono ribellate, no? Soprattutto nell'ambito dell'andrangheta ci sono state persone che hanno dovuto combattere contro i padri, i mariti, tipo mi viene in mente Lea Garofalo, che è stata ammazzata poi proprio dal marito perché aveva deciso di togliergli la figlia dalle grinfie, in un periodo in cui soprattutto su questi temi qua c'è questa grande ondata, si discute molto su il togliere i figli agli andranghetisti, no? Per metterli in delle situazioni tra virgolette di sicurezza, che a me ricordano purtroppo, cioè, mi ricordano molto quello che facevano i generali argentini e gli ammiragli argentini negli anni 70 col golpe, togliendo i bambini dalle famiglie legittime per darle a delle famiglie in cui potessero crescere sani, non estremisti di sinistra, e quindi potessero essere rieducati, insomma. Io l'aspetto
tema delicatissimo, forse... delicatissimo. Senti,
sì, è delicante ma delicato, sì.
Claudio, noi in realtà ti stiamo rubando una presentazione, a quanto so. Dove devi presentare Tutti sono un numero?
Allora, Tutti sono un numero lo presenterò questa sera in via Rocco Giulio 57, vicino all'università, a Roma 3. Ci sarà da bere, da mangiare. Se volete io potrò anche leggervi i numeri della smorfia per interpretare i vostri sogni e darvi dei numeri per giocarveli all'otto sulla ruota di Napoli, rigorosamente. E quindi insomma, se volete fare un salto...
Ripetici l'indirizzo?
Via Rocco Giulio 57.
Va bene, grazie mille Claudio.
Quindi questo...
Grazie a voi.
Sai, in chiusura dovresti così vendere questo romanzo come un romanzo neomelodico, visto che ormai il neomelodico ha la sua... epica e anche attrattiva, e quindi
guarda, sono... io mi sono cercato di tenermi fuori in tutte le maniere da tutti gli stereotipi gomorristici neomelodici,
e fai bene, fai molto bene.
Però dimmi,
però è evidente che se la butti là come neomelodico c'ha un suo charme ora come ora, no? Nel senso che sì. va
guarda,
parecchio.
Te lo vendo io il romanzo, in realtà secondo me l'aspetto veramente interessante di questo romanzo è che è lontanissimo da quel mondo di Gomorra.
No, ma lo dico perché sì. Invece ormai esiste tutta una fascinazione. Quando è stato organizzato, tra l'altro, dai movimenti a San Basilio, il concerto di Franco Ricciardi, ma un mesetto e mezzo fa, massimo due,
sì.
C'è stava un botto di gente, perché comunque nella cintura delle periferie romane il neomelodico va parecchio,
sì.
Va molto, come penso nelle cinture di parecchie città, perché poi è anche un linguaggio, se vuoi,
sì,
è napoletano ma anche di appartenenza, quindi butta là, che te frega. Poi non è vero, no, scherzo ovviamente, ovviamente sto scherzando.
Vabbè, aspettando quindi il prossimo singolo di Claudio Metallo,
di Claudio, sì.
Anche appunto il cognome ti torna molto bene anche a livello musicale, sì. Il primo metallo neomelodico.
Esatto. Infatti c'è un sacco di gente che si occupa di musica metal, che tu trovi su Reddit, Claudio Metallo, ma sono finti, non sono io non mi occupo di musica metal, sappiatelo.
Meglio. Dai, un abbraccio, grazie Claudio.
Bene, a voi, grazie mille.
Ciao,
buona
ciao.
Buona serata. Ciao. Passate da via Rocco Giulio 57.
Perfetto.
Ciao.
Ciao, ciao.
Si fa a passare da Blondie a Dostoevsky? È complicato, eh?
No, ma che agguato.
No, no, lo dico entrambi, perché la traccia che ho tra l'altro scelto è quella di Blondie. Passare da Blondie all'idiota di Dostoevsky è, dai, va detto che è complicato.
È complicato, ma diciamo, noi era venuta in mente questa idea di parlare dell'idiota per una questione un po' di almanacco, perché
esatto.
Appunto sono 150 anni che è stato terminato l'idiota di Dostoevskij, non è neanche corretto dire che è stato pubblicato, perché in realtà l'idiota comincia a essere pubblicato anche prima del 1869, perché viene pubblicato a puntate, però nel 69 lui lo termina tra l'altro in Italia. È stato un romanzo che ha scritto in maniera itinerante, ma interessante, cioè è un caso che, oltre ad esserci 150 anni della pubblicazione, o meglio della fine della scrittura del romanzo, sono anche i 100 anni dalla prima trasposizione in audiovisivo dell'Idiota, e sono anche i 60 anni, se non sbaglio, sì, perché lo facevo nel 69, da quello è stato uno storico sceneggiato Rai, dove c'era Albertazzi che faceva il principe Mishkin, e soprattutto c'era Gian Maria Volonté che faceva Rogozin. Quindi sembra proprio che sia una sorta di cabala che va, a proposito di numeri, come ci diceva Claudio Metallo.
Tra l'altro questo è pure uno dei romanzi probabilmente più riusciti e più conosciuti di Dostoevskij stesso.
È uno dei, diciamo, probabilmente Dostoevskij è conosciuto per tre grandi romanzi, che sono Delitto e Castigo, L'idiota e i fratelli Karamazov.
Esatto.
E L'idiota viene proprio cronologicamente dopo Delitto e Castigo, che è una scommessa letteraria fortissima, perché pensa che tu fai il primo romanzo con Raskolnikov, che quindi è l'idea di un ragazzo che ammazza una vecchia e sua sorella, una vecchia usuraia e sua sorella, e poi passi a un romanzo il cui tema fondamentale è quello di fare un uomo buono, così esatto, buono da sembrare per l'appunto idiota.
Sì, c'è molto della rappresentazione un po' cristiana del personaggio, ci sono un sacco di cose dentro. Io penso che poi l'idiota più o meno molti e molti di chi ci ascolta l'hanno letto, perché fa parte di uno dei classici, e forse l'hanno letto anche perché in confronto agli altri romanzi di Dostoevskij è uno dei più brevi.
Insomma, non è brevissimo.
No, non è brevissimo, cioè pensi a Delitto e Castigo, Fratelli Karamazov.
È vero che loro quelli sono più voluminosi, però l'idiota le sue, ora mi ricordo che abbia secondo me però 700 pagine ce le avrà, eh?
No, me ne ricordo meno, ora.
Secondo me Notti Bianche, i Demoni. Quelli sono,
sì, vabbè, Notti Bianche e i Demoni, sì, sono, sì, quelli proprio.
Giocatore, quelli sono proprio che te li leggi subito. Però invece mi sa che l'idiota ha un po' di pagine e ce l'ha. La cosa secondo me interessante anche dell'idiota è innanzitutto quanto, come al solito, Dostoevskij si metta in gioco e tramuti l'esperienza personale in letteratura.
Hai ragione.
Quante pagine?
Secondo l'edizione può arrivare anche a 800 pagine. Io me lo ricordavo più breve, pensate,
perché eri più giovane.
Ero più giovane,
quello cervello affettivo. No, però c'è da mettere in conto che Dostoevskij è uno di questi scrittori che ha avuto una vita più letteraria, cioè ha avuto una vita incredibilmente letteraria. Cioè, questo qua è uno che scrive un romanzo che si chiama Povera Gente, lo fa leggere a uno scrittore critico che la notte dopo che gliel'ha dato va a bussargli dentro casa, cioè gli dice, lo abbraccia dicendo: è nato il nuovo Pushkin, cioè sei la promessa della letteratura russa. E con questa cosa ha un grande successo. Scrive un secondo romanzo che si chiama Il Sosia, gioca molto sull'aspetto, no, della duplicità, il bene e il male, un po' dicotomico, sempre un po' di manicheismo ce l'ha tanto il manicheismo Dostoevskij, ed è un flop assoluto. La seconda volta che andranno a bussargli di notte non è per dirgli quanto è bello il tuo romanzo, ma perché lo devono portare in Siberia, perché lo accusano di essere dentro una sorta di complotto al quale in realtà lui non aveva partecipato. E quando lo portano in Siberia gli fanno questa cosa atroce, che è quello di metterlo, cioè farlo impilare là, davanti al plotone di esecuzione, per poi dirgli: no, guarda, ti abbiamo graziato. E questa roba torna tantissimo nell'idiota, perché tutta la prima parte è contro cioè è una tirata, forse una delle più famose tirate contro la pena di morte, quindi quello è un aspetto. In più l'idiota, il principe Myskin, soffre di un male che è probabilmente lo stesso male di cui soffriva Dostoevskij ha questi attacchi di epilessia, per cui il momento per lui dell'illuminazione, della grande approfondimento, della grande conoscenza, appunto, apre le porte della percezione, è proprio un momento prima dell'epilessia. Soltanto che quando si risveglia degli attacchi, lui non... certe volte non si ricorda neanche quello che stava scrivendo, quindi deve ricominciare anche i romanzi. Anche il principe Myskin ha questo tipo di malattie, infatti in Svizzera, dove tra l'altro Dostoevskij comincia l'idiota, ed è il principe. La trama dell'idiota è un po', c'è chi la riassume in maniera rapida, tipo: Rogozin ama Nastasia Filippovna, che ama il principe Myskin, che ama Aglaia, che ama il principe Myskin, quindi cioè con questi cinque passaggi,
poi la storia che lui vuole raccontare è la storia di un uomo buono.
Sì.
Fondamentalmente vuole raccontare come, no, la rappresentazione che forse a lui sfugge pure, no, che possa esistere un personaggio del genere, perché lui è veramente una persona buona all'ennesima potenza, il protagonista dell'idiota, tant'è che appunto il titolo è l'idiota, no, perché questa sua bontà tra virgolette eccessiva lo rende fondamentalmente un idiota.
Sì, viene considerato affascinante e idiota allo stesso tempo, che poi in realtà idiota vuol dire la cosa opposta, perché
infatti
l'idiota è quello che si occupa etimologicamente, quello che si occupa delle sue cose private, quindi che mette il suo privato davanti al bene pubblico. E invece l'idiota, il principe Myskin, è un idiota che è estremamente generoso, che è estremamente sì, che si occupa molto ed è molto attratto anche dal male. Cioè, ci sono tutti degli studi di analisi psicologiche dell'idiota viste sulla triangolazione, quindi fra lui, che è attratto da Rogozin e per questo è attratto da Anastasia Filippovna, la triangolazione è anche Aglaia Myskin Filippovna, cioè è tutto un gioco di rimandi, consci, inconsci, non lo so, questo non abbiamo Fedor per chiedergli in questo momento.
No, poi appunto ci sono parecchie robe, no? C'è questa rappresentazione dell'amore, c'è la rappresentazione, se vuoi, della pietà, ci sono parecchie, c'è anche la rappresentazione del male o della violenza o della cattiveria, no? I due personaggi maschili fondamentalmente sono il bene e tra virgolette, no? Il bene e il male. Il suo rivale è una persona fondamentalmente violenta e cattiva, mentre caratteristiche che invece sono assolutamente assenti dal protagonista, che non ha altra scelta invece quella di essere una persona buona, che ama, tra virgolette, accogliente, no? Che è pronto anche, no? al sacrificio, al martirio per amore o per umana pietà, mettiamola così.
E poi ci abbiamo anche, ragionando da sull'idiota, sto pensando un po' così, sto andando come vedi, bevendo un bicchiere di birra con te, pensando, c'è anche un caso di femminicidio letterario, quindi per cui senza, cioè, più o meno sappiamo anche se lo sappiamo, insomma, c'era Chekhov che diceva, no, se c'è un pugnale prima o poi verrà usato,
pistola
sì. Giusto, però
se in un romanzo appare una pistola, prima o poi la pistola deve spara.
Il caso dell'idiota è un pugnale, compare a un certo punto un pugnale fra Rogozin e Myskin, e questo pugnale poi a un certo punto Rogozin lo userà non contro Myskin ma contro la predestinata.
Sì, comunque rimane uno dei capolavori questo qui di Dostoevskij. Io non ricordavo più breve questa roba, che è un po' così spiazzato.
Una cosa che volevo sfatare invece è una famosa citazione dell'idiota che si attribuisce molto spesso al principe Myskin, questa frase che è "la bellezza salverà il mondo", che in realtà lui non la dice, sono gli altri personaggi, non mi ricordo adesso chi lo chieda, forse Rogozin stesso, o forse no, forse non era Rogozin. vabbè, insomma, è praticamente gli dicono: "Ma principe, è vero che lei ha detto la bellezza salverà il mondo?" Io lo chiedo due volte e lui ogni volta fa finta di non rispondere, quindi non si sa se lui in questa convinzione della calocagatia, cioè belle e buone insieme, no, sulla bellezza non si esprime.
No, tra l'altro poi ripercorre un po' i romanzi di Dostoevskij, no? L'eroe e l'antieroe, no? Poi va a capire chi è qua l'eroe e l'antieroe tra i due, perché non è manco così scontato che il principe Myskin sia l'eroe e l'antieroe sia il suo rivale, o forse sono invertite, visto i tempi, visto che appunto il protagonista fondamentalmente è un uomo che non sta al passo coi tempi, non accetta neanche quello che è tutto ciò che lo circonda, perché se vuoi è anche una mosca bianca anche nel suo stesso ambiente, forse è lui l'antieroe, mentre il maschio violento, il suo corrispettivo, forse tra virgolette è la rappresentazione dell'eroismo maschio macio, che va a vedere, non lo so, io la sto improvvisando anch'io.
Rileggiamolo, rileggetelo.
Sì, rileggetelo. Io ho tempo per 800 pagine, purtroppo ancora non ce l'ho, però sì, lo so, io l'ho letto quando ero un po' più giovane e me lo sono accollato praticamente tutto.
Una cosa che a me è capitato di rivedere un po' di tempo fa, una parte dello sceneggiato Rai, che citava appunto un Albertazzi e Volontè, ed è incredibile, che un po' anche tipico dei romanzi di Dostoevskij, cioè mentre tu certe volte l'audiovisivo te lo puoi vedere e se togli il volume capisci effettivamente quello che succede, nel caso delle storie di Dostoevskij sono per la gran parte dialoghi, cioè in Dostoevskij si parla tantissimo, Non so se ci hai fatto caso.
No, guarda, io ora che me l'hai detto, io non ricordavo che invece ci fosse una. Sono 6 puntate fatto da Giacomo Vaccari. Appunto, ci sono Albertazzi, Sergio Tofano, Gian Maria Volontè, Nina Volonghi, Anna Maria Guarnieri, del 59, quindi sono passati 60 anni. Chissà se su RaiPlay c'è.
Non c'è su RaiPlay, te lo dico, ma c'è su YouTube. Almeno io l'ho visto su YouTube.
No, perché invece ora che me l'ha detto, invece mi incuriosisce, e forse è più facile andarsi a rileggere.
Sono 7 ore secche. 7 ore sceneggiate.
Allora forse no, stiamo là. Però con 7 ore non ti leggi 800 pagine. Quindi no, però sono curioso, no, anche per vedermi Volontè stesso.
Allora, Volontè diceva che rubava l'anima ai personaggi, e secondo me Volontè che fa Rogozin è pazzesco.
No, è proprio per questo, no? Per questo mi sono, ammetto che mi sono abbastanza incuriosito, perché tra l'altro, appunto, a Noi in Onda per la prima volta stavo leggendo ora nel settembre, nell'ottobre, tra A Noi in Onda, dal settembre e l'ottobre del 59. Sulla Rai, quando la Rai produceva dei sceneggiati di un certo, livello. No, lo dico perché ultimamente sono stato alla mostra di Rambaldi e c'era il Pinocchio di Comencini, no? Poi dietro la storia del Pinocchio di Comencini e pure la denuncia di Rambaldi, eccetera, eccetera. Però ho ripensato, no, alla produzione per la TV che faceva una volta a livello di sceneggiati la Rai. Ora non si chiamano più sceneggiati, ma si chiamano serie TV, perché hanno cambiato loro, però gli sceneggiati di una volta. Quindi no, me lo andrò a cercare, guarda, mi ha abbastanza incuriosito, l'avevo rimosso. Tra l'altro c'è anche una trasposizione cinematografica di Kurosawa
sì.
Nell'Idiota, anche quello del 51, sto leggendo ora, non faccio quello che ne sa, quindi del 51, quindi comunque è uno dei classiconi che, se si è un minimo lettore, se piace la letteratura, tra l'altro rimane anche uno dei romanzi più importanti della letteratura russa, cioè, tra l'altro, perché Dostoevskij, essendo uno dei più importanti romanzieri della letteratura russa, e L'Idiota è uno dei suoi più importanti, è automatico.
Oggi,
no?
È veramente è aristotelico, no, le sue riflessioni, un sillogismo.
No, così, non è che voglio fare quello che ne sa, è anche abbastanza conseguenziale. Quindi
mettiamo la sigla?
No, andando a chiudere, rimanendo su Dostoevskij, quale altro a te è piaciuto in maniera particolare?
Vabbè, comunque lo diciamo che i Karamazov, che ricordo, noi abbiamo ormai ci ha adottato lei, Giulia Caminito, Fofiana, quindi era considerato uno dei romanzi dei militanti, e anche Diritto e Castigo, una roba che secondo me è di grandissimo livello. Però una cosa che mi è piaciuta molto, non di Dostoevskij ma su Dostoevskij, è la biografia edita da Castelvecchi di Stefan Zweig, Dostoevskij. Secondo me è fatta come Zweig, che si scrive Z-W-E-I-G, è pronunciato da me un po' male, Zweig, racconta gli scrittori, secondo me lo fanno pochi, e questa è veramente molto molto bella, questa biografia.
Io invece condivido quello che hai detto, invece vorrei consigliare tra quelli brevi da leggere così al volo, un metro così, cioè Il Giocatore, che comunque rimane molto 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 figo, divertente, interessante, cioè divertente nel senso che è una roba che ti prende quando te lo leggi,
era strano,
e te lo mangi. Il Giocatore, cioè, vabbè, Le Notti Bianche rimane un po' rientra uno dei suoi classici, e poi c'è Memoria dal Sottosuolo, sarà che vivo in un seminterrato da anni quindi mi ci sento comunque così, sviluppo l'empatia verso Memoria dal Sottosuolo. Sul resto ovviamente penso che ci sia poco di Dostoevskij che sia illeggibile,
che poi tra l'altro lui scriveva perché doveva mangiare, uno di quegli scrittori che prendeva nell'Ottocento prendeva l'anticipo prima, è uno dei rarissimi casi, perché era uno, appunto, da un lato sì, la cristianità, la fede, e d'altro lato c'era il gioco, la sensualità, quindi era uno che non aveva mai soldi e quindi doveva scrivere per campare e dici cosa faccio? Scrivo d'idiota.
Sì, tra l'altro appunto una roba abbastanza complessa per tutti i motivi che abbiamo appena raccontato. Noi per questa sera abbiamo terminato questa puntata leggermente più corta delle altre, perché abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo.
No, ma allora l'abbiamo fatta.
No, abbiamo fatto più di un'ora, se è per questo. Dicevo che leggermente più corta delle precedenti, e noi vi diamo ovviamente il buon proseguimento con con le trasmissioni di Radio Onda Rossa anche per questa sera, ma soprattutto vi diamo noi appuntamento a giovedì prossimo, il 12, dove ci sarà la puntata, quella dedicata al fumetto, quella mensile dedicata al fumetto con Olivia e Serena. E quindi Tabula Rasa tornerà giovedì prossimo.
Però diciamo una cosa a proposito, così,
dilla.
Insomma, ci sono librerie che hanno aperto e librerie che hanno subito furti.
Sì, e poi ci sono anche librerie che non riapriranno.
Forse non riapriranno.
Io ho capito di no dal loro comunicato, però mettiamolo così, non si capisce. Allora, Pecora Elettrica ha fatto, andiamo a fare i nomi, la Pecora Elettrica ha fatto un chiaro comunicato in cui probabilmente se riapriranno, mettiamolo così, non riapriranno
non
lì a Centocelle.
Lo riprendo là in quell'angolo di Centocelle.
Sì, 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 no, lì a Centocelle intendevo proprio lì dove erano fino a poco fa. E c'è una libreria che ha subito un furto pochi giorni fa, se non sbaglio fine settimana scorso, che è giù fa qui a San Lorenzo, e poi ne è aperta un'altra che si chiama Risma, che si trova a Via Dulceri, che è dedicata questa qua tutta al fumetto, all'illustrazione. Via Dulceri sta tra il Pigneto e Maranella, e come sempre l'unico consiglio che noi vi diamo, e non facciamo pubblicità, però andate e finanziate e comprate i libri dentro le librerie indipendenti, le piccole librerie. Lo so che gli sconti del 15% delle varie Feltrinelli fanno gola, ci mancherebbe, soprattutto per chi compra parecchi libri, però non ci rimane che fare quello sforzo e continuare a consigliare di comprare i libri non dove costa meno, ma dove ci sta un lavoro dietro culturale di gente che poi spesso a me capitava attraverso proprio delle piccole librerie, penso a quella di Valerio Marchi qui sotto, no? Di ritrovarmi col libraio di fiducia in cui instauri un rapporto, gli chiedi consiglio, e a me all'epoca Valerio mi consigliò e mi fece conoscere dei libri che mi sono rimasti del cuore, no? E quindi è quello poi la bellezza delle piccole librerie in rapporto alla grande distribuzione.
Guarda, facciamo un po' anche chiudiamo con del gossip. Io e lui ci siamo conosciuti in una libreria.
Sì, vero, tra l'altro è vero, e da allora ci vogliamo bene. Un abbraccio
a te,
ciao,
e a voi.
Ciao.